Far ripartire il cervello di pazienti che sopravvivono al coma massaggiando l'area cerebrale dove dimora la coscienza. Sembrerebbe la trama di un film di fantascienza. In realtà si tratta di una tecnica messa a punto dal giovane neuroscienziato italiano Martin Monti, in forze oggi all'Università della California di Los Angeles, dove dirige un laboratorio di ricerca focalizzata proprio sui misteri del coma. Una manna per giornalisti in cerca del titolone, ma di sicuro una ricerca è un ambito di grandissimo interesse. Capire quanta capacità cognitiva è possibile in uno stato vegetativo e cosa provoca la perdita e in alcuni di questi pazienti il ritorno della coscienza significa anche capire cosa vuol dire essere coscienti. E ancor prima, cos'è la coscienza? Ciò che più profondamente caratterizza la nostra vita, la nostra esperienza, perché è tutto ciò che abbiamo. Quando svanisce, svanisce tutto. Eppure è ancora in gran parte un mistero. E non a caso, la coscienza è oggi il sacro graal della scienza e delle neuroscienze in particolare. E proprio da questo interrogativo, che cos'è la coscienza, parte la nostra intervista a Martin Monti, che abbiamo avuto la fortuna di incontrare a Lugano.
La coscienza cosa sia dipende anche da chi lo si chiede. Ad oggi una vera definizione chiara, scientifica, di cosa sia esattamente la coscienza è difficile darla. Però possiamo fare così. Posso darle un sapore di cosa intendo per coscienza quando la studio scientificamente. E sto usando le parole di un collega e di un grande scienziato italiano, Giulio Tononi, che dice che la coscienza è quella cosa che svanisce la sera quando ci addormentiamo, entriamo in un sonno senza sogni e riappare o quando sogniamo o quando ci svegliamo. Quindi quella sensazione di esserci, quella sensazione di avere esperienze, di sentire i suoni intorno a noi, di sentire gli odori, di vedere le luci, quell'esperienza unitaria di esserci.
Dunque la coscienza la si può definire solo e soprattutto per via negativa. Tutto ciò che scompare quando ci addormentiamo in un sonno senza sogni o quando veniamo anestetizzati, anche se il cervello rimane attivo. Ma c'è una differenza tra il cervello di una persona che ha coscienza e di una che invece non ne ha? Ancora Martin Monti.
Dal punto di vista del cervello, la coscienza sembra essere un po' il modo in cui il cervello funziona, la maniera in cui i neuroni si scambiano informazione. Per fare un esempio, quando il cervello è sveglio, il network cerebrale, lo scambio di informazione fra parti diverse del cervello è molto integrato, è molto forte, è facile per un pezzo di informazione andare da un punto del cervello a un altro punto del cervello. Quando invece il cervello perde la coscienza, ad esempio quando ci addormentiamo, o quando si fa un'anestesia o nel caso di un coma, d'improvviso è come se il network cerebrale si disgregasse e d'improvviso l'informazione non viaggia più attraverso il cervello nello stesso modo, non viene più scambiata nello stesso modo. Diciamo che il modo in cui si parla nei neuroni cambia e diventa meno integrato.
Quindi più che chiederci cos'è o dov'è la coscienza dal punto di vista neuroscientifico, dovremmo chiederci com'è la coscienza, un modo in cui i neuroni interagiscono. Uno dei grandi studiosi di coscienza, il neurofisiologo Marcello Massimini, docente presso l'Università degli Studi di Milano e invited professor presso il Coma Science Group dell'Università di Liegi, a proposito della coscienza parla di tre paradossi. Il primo, spesso trascurato ma secondo Massimini fondamentale, è che il cervello, 1,5 chili di materia, contiene circa 100 miliardi di neuroni. Di questi, 20 miliardi sono tutti per la coscienza e fanno parte del sistema talamo-corticale, mentre i restanti 80 miliardi apparentemente non contano nulla ai fini della coscienza. Ma com'è possibile, Martin Monti?
E questa è una domanda interessantissima, capire quali neuroni e perché alcuni neuroni contribuiscano a quella sensazione di coscienza e altri contribuiscano meno. La realtà è che una grande parte del cervello funziona automaticamente, funziona senza, fra virgolette, senza di noi. La maggior parte delle cose che ci succedono vengono processate in maniera completamente automatica e per fortuna. Immaginatevi se dovessimo prestare attenzione a tutti i piccoli movimenti muscolari o quando vediamo un oggetto, se dovessimo coscientemente fare attenzione alla direzione di ciascuna riga, come si mettono insieme, cosa diventano. Quando vedo un oggetto, vedo l'oggetto direttamente, non vedo le righe, non le analizzo. Quindi per fortuna molto del cervello funziona da sé. E poi c'è quest'altra parte del cervello che invece è deputata a farmi avere questa sensazione che ho. Naturalmente la cosa misteriosa è che differenza ci sia davvero, quale sia la differenza fondamentale fra la parte del cervello che funziona da sé e quella che invece mi fa sentire, mi dà esperienza.
In fondo è un po' quello che succede anche con l'universo. Si stima infatti che l'universo che vediamo e che finora abbiamo studiato sia solo il 4% di ciò che esiste. Il 72% sarebbe energia oscura e il restante 24% materia oscura, più o meno esotica. E tra l'altro, molti ricercatori affermerebbero che ci sono tanti neuroni nel cervello umano quante le stelle nella Via Lattea, circa 100 miliardi. Una analogia affascinante.
Ecco, sì, molto interessante. Esiste un parallelismo fra le due situazioni. Chissà che la materia visibile sia la coscienza di qualcun altro che si starà chiedendo come mai soltanto il 20% della materia mi rende cosciente.
Secondo paradosso messo in luce da Massimini è il fatto che la coscienza scompare quando il cervello comunque rimane attivo, durante il sonno profondo o durante una anestesia o in uno stato di coma. Quindi né il numero né i livelli di attività dei neuroni contano veramente.
Questo è uno degli aspetti molto interessanti del cervello. In realtà molta della funzione cerebrale rimane attiva anche quando noi siamo svaniti, quando non abbiamo più l'esperienza, quando non ci accorgiamo di quello che succede. E questo in effetti fa proprio vedere che gran parte del cervello è deputata a funzioni che non sono necessariamente connesse alla coscienza e ben per questo continuano a sussistere anche quando noi non stiamo avendo un'esperienza.
Terzo paradosso. La coscienza rimane, anzi può essere anche più vivida e colorata, in assenza di interazione con l'ambiente. E anche questo scardina una delle convinzioni per cui un soggetto è cosciente se risponde.
Un'altra domanda che credo sia abbastanza fondamentale e che dice molto su cosa sia la coscienza è proprio il fatto di quale sia la relazione fra noi, il cervello, l'interno e l'esterno. Cioè abbiamo bisogno dell'ambiente circostante per una coscienza o meno? E questa è una domanda anche filosofica molto profonda. Credo che dal punto di vista della neuroscienza, e credo sia proprio quello a cui si riferisce il mio collega Marcello Massimini, la coscienza sta nel cervello. Almeno la coscienza come la stiamo studiando oggi in maniera scientifica è un fenomeno cerebrale. Tant'è che si possono cambiare tanti aspetti del corpo, si possono cambiare le situazioni, si può cambiare l'ambiente. La coscienza, tutto sommato, chi siamo, le esperienze che abbiamo rimangono quelle. Basta fare dei piccoli cambiamenti nel nostro cervello ed improvviso sia il tipo di coscienza, sia il contenuto della coscienza, il tipo di esperienze che abbiamo, diventa profondamente diverso.
Ma la coscienza per Martin Monti è dunque solo qualcosa che sta nel nostro cervello?
Allora, la coscienza, come la intendiamo in neuroscienze, sì, è sicuramente nel mio cervello. È vero, questo non vuol dire che la coscienza sia soltanto questo, che non esistano altri livelli di coscienza ai quali in questo momento non stiamo guardando, almeno in questo modo. E credo che questo sia uno degli aspetti interessanti della scienza. Abbiamo un paradigma, abbiamo un modo di guardare al mondo, di cercare di capirlo, e chissà cosa c'è al di là del modo in cui stiamo approcciando la scienza. Del resto, quando uno ha in mano un martello, tutto quanto è un chiodo.
Come diceva il poeta Novalis, alla base di ogni grande disciplina scientifica si annida una sorta di mito fondatore che motiva la ricerca, ma rischia di cristallizzarsi in una gabbia intellettuale. Martin Monti, però, per usare la sua bella immagine, quando uno ha in mano un martello, tutto quanto un chiodo, non ha sempre tenuto in mano lo stesso martello. Il suo percorso, infatti, inizia con una laurea in economia alla Bocconi di Milano, per poi conseguire presso la Princeton University il titolo di dottore di ricerca in psicologia e neuroscienze, lavorando sulle basi neurali del ragionamento. Cosa l'ha portato a diventare uno dei massimi studiosi e specialisti dello stato di coscienza nei pazienti in coma? Sentiamo.
Da un lato devo ammettere che ho sempre provato un grande fascino per il cervello, tant'è, a posteriori è facile vederlo, durante la mia esperienza in economia scrissi una tesina per un esame di filosofia della scienza su come nasce il linguaggio nel cervello umano. Quindi retrospettivamente questa grande passione per il cervello umano l'ho sempre avuta, l'ho capita soltanto nel tempo. In economia mi interessava come le persone scelgono, però un giorno, studiando appunto per questi esami, che erano molto matematici, ebbi l'intuizione che queste equazioni, molto sofisticate e molto complesse, non descrivevano esattamente come io scegliessi. E da lì mi sono interessato su come davvero funziona la mente umana. Ho avuto la fortuna in Bocconi di trovare un professore che al tempo insegnava filosofia della scienza, che aveva questi stessi interessi e che seppe nutrire questo mio interesse per la mente umana. E da lì mi laureai col suo laboratorio, guardando a come le emozioni influenzano gli scambi economici, e da lì mi incoraggiò a seguire la mia strada per un PhD all'estero in neuroscienze e psicologia.
La sua passione per l'intricata e complessa attività del cervello, in gran parte ancora sconosciuta, si è indirizzata poi verso quello che è un campo emergente della ricerca neuroscientifica, quello del coma e in particolare dello stato vegetativo persistente. Il problema per scienziati che si occupano come lui di queste problematiche è soprattutto quello di capire qual è il livello di coscienza di una persona in tale situazione. Ma intanto, ad oggi, quali sono le tecniche e le tecnologie che permettono lo studio di questo stato di coscienza o di non coscienza o di disordine della coscienza?
Capire se qualcun altro è cosciente è difficilissimo. Basta pensare che io so di essere cosciente, ho queste sensazioni, ho queste esperienze, però non ho accesso alle esperienze di nessun altro, perché non ho accesso alla mente, al cervello di nessun altro. Quindi quando mi guardo intorno, deduco che tutti gli altri siano coscienti più o meno come me, perché si muovono in maniere che non sembrano automatiche, si muovono non da robot, diciamo, input-output, ma si muovono e fanno cose che mi fanno intuire che ci sia una persona, un desiderio, un'esperienza dietro. Questo però diventa problematico quando nella clinica dobbiamo dire se un paziente sia cosciente o meno. In generale utilizziamo quello che io ho battezzato il principio della coscienza rivelata. Cerchiamo di far rivelare a un paziente che è cosciente, magari gli chiediamo di battere le ciglia, gli chiediamo di muovere una mano, muovere un piede, e se il paziente lo fa vuol dire che mi ha sentito, mi ha capito e ha fatto ciò che ho chiesto. E quindi possiamo dire questa persona è cosciente. La situazione diventa più complessa se immaginassimo di avere una persona anche magari perfettamente cosciente, però non capace di muoversi. A quel punto, se possiamo immaginare di trovarci di fronte a un paziente, il paziente, diciamo, anche perfettamente cosciente ma immobile, non sapremo mai che la vita interiore di questo paziente in realtà esiste. Allora, a questo punto ho cominciato a pensare se ci fossero altri modi di far rivelare al paziente che è cosciente, e ci siamo inventati un modo, insieme al mio mentore quando ero in Inghilterra, Adrian Owen, ci siamo inventati un modo per far rivelare al paziente che è cosciente semplicemente pensando. È uno stratagemma, un po' un escamotage, ma basta chiedere a qualcuno di immaginare di fare qualcosa. Noi utilizziamo sempre il tennis perché immaginare di giocare a tennis è tutto sommato piuttosto semplice come idea, e in effetti ogni tanto, raramente devo dire, succede che ci siano dei pazienti che appaiono non coscienti, nel senso che non ci dimostrano con un movimento che sono coscienti, però se gli chiediamo di immaginare di giocare a tennis, il cervello si attiva nello stesso modo in cui si attiverebbe in una persona sana quando fa esattamente quel compito.
E per fare questo si utilizza la risonanza magnetica funzionale?
Esattamente. Attraverso queste tecnologie moderne, come la risonanza magnetica funzionale, siamo in grado di vedere direttamente il cervello, in un certo senso di bypassare, di non dover richiedere una risposta comportamentale, motoria.
E proprio per queste sue metodologie innovative e questi test di risonanza magnetica che aveva sviluppato negli anni trascorsi a Cambridge, Monti è stato chiamato per un consulto al capezzale dell'ex premier israeliano Ariel Sharon, morto nel 2014 dopo 8 anni in coma a seguito di una devastante emorragia cerebrale, per stabilire se avesse ancora qualche barlume di coscienza. Un metodo il suo che, se funziona, può e potrebbe cambiare la situazione delle persone che sono in coma, soprattutto in coma vegetativo, e da tutti i punti di vista, dal punto di vista medico, legale, familiare, affettivo.
Ecco, questa tecnologia ci ha dato un modo in più per essere più bravi a scoprire chi è cosciente e chi non è cosciente. E certamente fare una diagnosi di coscienza ha alcune ripercussioni di tipo medico, di tipo sociale, di tipo etico e legale. Devo anche dire però che esiste un grandissimo limite di questa mia tecnica. Se qualcuno non capisse il linguaggio, anche se fosse perfettamente cosciente e gli chiedessi immagine di giocare a tennis, non potrebbe capirmi e non potrebbe dimostrarmi, immaginando di giocare a tennis, che è cosciente. Se una persona fosse cosciente, avesse linguaggio ma non avesse memoria, non avesse abbastanza memoria a breve termine, anche se gli chiedo immagini di giocare a tennis, non funzionerebbe. E proprio qui esistono nuove tecniche che io trovo fantastiche, dal mio buon collega Marcello Massimini, che ha ideato un'idea diversa e bellissima. In breve, l'idea è la stessa di quando vogliamo capire cosa c'è dietro un muro. No? Diamo 2 colpetti al muro, il muro fa l'eco e si capisce cosa c'è dietro. La stessa cosa col cervello. Invece di chiedere a qualcuno fai questo, immagina quello, muovi questo, noi diamo 2 colpetti, usando la tecnica del professor Massimini, diamo 2 colpetti al cervello e vediamo l'eco. Un'eco complessa in genere significa che la persona è cosciente, un'eco semplice in genere mappa, correla in maniera sostanziale con una persona in uno stato vegetativo.
Ecco, magari dobbiamo spiegare cosa significa dare 2 colpetti al cervello.
Dare 2 colpetti al cervello oggi significa utilizzare una tecnica di neurostimolazione non invasiva che si chiama TMS o Transcranial Magnetic Stimulation. In pratica si iniettano dei brevi campi elettromagnetici e il campo elettromagnetico agisce direttamente, è neuroattivo, quindi agisce direttamente, stimola il cervello e noi appunto guardiamo alla conseguenza di questa stimolazione e ne guardiamo questo eco.
C'è però un'altra scoperta, un'altra metodologia e tecnologia messa a punto da Martin Monti dopo aver studiato per 10 anni le basi neurali e strutturali del perché un paziente recupera dopo un coma e un altro no, e aver capito che esiste una parte del cervello, il talamo, intimamente legato alla guarigione. Questa metodologia si chiama LIFU. Sentiamo di cosa si tratta.
LIFU, che sta per Low Intensity Focused Ultrasound, quindi gli ultrasuoni focalizzati a bassa intensità, l'idea è questa. Negli ultimi 10-15 anni abbiamo capito tanto di pazienti che sopravvivono al coma e entrano in un disordine della coscienza, soprattutto dal punto di vista di come funziona il cervello, come non funziona e se sono coscienti o meno. Quello che non siamo ancora riusciti a fare è, anche una volta che facciamo una diagnosi e o una prognosi migliore, cosa possiamo fare per questi pazienti? E quindi noi ci stiamo concentrando con questi ultrasuoni a bassa intensità per cercare di stimolare il cervello a, in un certo senso, diventare più attivo e ripartire. Una cosa che abbiamo capito negli ultimi, direi, 5-8 anni è che esistono delle parti del cervello che sono fondamentali per mantenere l'attività cerebrale che dà luogo alla coscienza. E quindi mantenere un cervello che è un network integrato, che funziona bene. E esistono 2 piccoli centri proprio nel mezzo del cervello che si chiamano il talamo destro e sinistro, che sono un po' delle centraline, diciamo. Non sono di per sé il luogo della coscienza, ma aiutano il cervello a dar luogo alla coscienza. Sappiamo che in questi pazienti questi 2 centri diventano atrofizzati, diventano ipoattivi e si staccano un po' dalla corteccia cerebrale, la cosiddetta materia grigia, dove ci sono i nostri pensieri e le paure. Ecco, queste 2 centraline, il talamo, destro e sinistro, nel cervello del paziente che sopravvive a un coma ma entra in un disordine di coscienza, sono ipoattivi, diventano disconnessi dalla corteccia e quindi non permettono il funzionamento integrato del network cerebrale. Allora noi cerchiamo di utilizzare gli ultrasuoni per cercare di aiutare questa parte del cervello a recuperare un certo livello di funzione. E questo naturalmente dovrebbe stimolare il network a riprodurre la coscienza. Quindi l'idea è quella di utilizzare gli ultrasuoni focalizzati a bassa intensità per stimolare queste parti del cervello, il talamo soprattutto, a riacquistare un certo livello di attività. E l'idea naturalmente è che se riusciamo a rendere attività a queste parti del cervello, il network cerebrale può reintegrarsi e la coscienza può riemergere.
Si tratta dunque di una tecnica, un'arma in più, non solo per capire se un paziente con una diagnosi di stato vegetativo è cosciente o meno, ma in grado anche di far ripartire il cervello di pazienti che sopravvivono al coma, stimolando con ultrasuoni a bassa intensità l'area cerebrale che rende possibile lo stato di coscienza. Una tecnologia non invasiva che sfrutta un suono emesso da un altoparlante posto a livello della tempia che produce un'onda che poi si focalizza come fosse una lente di ingrandimento sul talamo con l'effetto quasi di massaggiarlo. A questa bassa intensità, se si stimola in un modo particolare con certi ritmi, il risultato è quello di eccitare le cellule del talamo che quindi inviano messaggi alla corteccia innalzando il livello di comunicazione in questo circuito fondamentale. E al momento attuale non esiste altra tecnica che riesca a fare questo senza dover bucare la testa del paziente. Ma vediamo quali risultati sono stati finora ottenuti con questa tecnica.
Allora, finora abbiamo testato questa tecnica in 6 pazienti che sono sopravvissuti a una grave cerebrolesione, sono entrati in coma, ma dal coma non hanno recuperato pienamente la coscienza. Ad oggi, in tutti i pazienti tranne uno, abbiamo avuto risultati positivi, nel senso entro pochi giorni o ore, in alcuni casi, dalla nostra stimolazione, il paziente aveva recuperato un certo livello di responsività comportamentale. Quindi il paziente riusciva a dimostrare uno stato di coscienza dopo questa stimolazione. Devo però fare una nota di cautela molto importante. Questi sono pazienti in fase acuta, nel senso sono pazienti entro i 15-30 giorni dalla cerebrolesione. Molti di questi pazienti recuperano la coscienza comunque. Quindi è possibile o che non abbiamo fatto niente ma siamo stati fortunati, è anche possibile che magari abbiamo semplicemente velocizzato una cosa che sarebbe comunque successa. E comunque, se questo fosse il caso, sarebbe comunque un ottimo risultato. A questo punto servono più dati, servono più pazienti e soprattutto serve cercare di utilizzare questa tecnica in maniera terapeutica in pazienti che sono cronici, pazienti che sono magari in uno stato vegetativo, però da oltre un anno o 2 anni, quando il recupero spontaneo è molto meno probabile.
E dunque, quando pensa di pubblicare nuovi risultati?
Allora, il primo risultato è stato pubblicato ed era un cosiddetto first in man, quindi la prima volta che questa tecnica è stata utilizzata in un essere umano. Adesso stiamo cercando di raccogliere un campione più consistente, perché naturalmente per far diventare questa una tecnica utilizzabile dal punto di vista clinico il campione deve essere rilevante, quindi stiamo parlando di almeno 15 o 20 pazienti. Ad oggi ne abbiamo circa la metà. Spero in un altro paio d'anni di riuscire ad avere un campione più grande e di poter pubblicare questi risultati.
Certo, l'idea di poter indurre una ripresa della coscienza sarebbe davvero un grande passo avanti nella medicina e non solo, ma come dice lo stesso Monti, non bisogna alimentare speranze eccessive, ma lavorare per superare tutte le barriere della sperimentazione clinica. Staremo a vedere. Per oggi ci fermiamo qui con il mio grazie a Davide De Donatis per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasi un caro saluto e buona coscienza a tutti.